Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, siamo arrivati così al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. E fra l'altro siamo arrivati al capitolo conclusivo di Zaccaria. Con esso termineremo oggi questo libro profetico che ci ha occupati per diverse settimane. Vi ricordo quanto già detto ieri a introduzione di questo capitolo che riguarda la seconda venuta di Cristo, il Messia. Esso conclude la seconda parte dell'ultima sezione del libro di Zaccaria. Questa parte, che va dal capitolo 9 al 14, ha a che fare con gli aspetti profetici della prima venuta di Gesù, nei capitoli dal 9 all'11, e con la sua seconda venuta dal 12 al 14. Questo capitolo finale raccoglie tutto e lega insieme tutto ciò che potrebbe essere slegato. La cosa più interessante è che abbiamo un programma molto ben definito qui nel libro di Zaccaria, e questo è vero in ognuna di queste tre grandi divisioni. Abbiamo le 10 visioni, poi l'interludio storico e ora questa grande divisione degli oracoli profetici. Cominciamo sempre dove si trova Israele in quel momento, era un periodo di difficoltà, poi ci spostiamo attraverso la conversione nazionale di Israele quando la nazione si rivolgerà a Dio e ci sarà lo Spirito di Dio che verrà sparso. Tutto questo prepara la scena per il ritorno del Messia, perché a quel tempo saranno entrati nel periodo della grande tribolazione. Quest'ultimo capitolo continua l'intero programma che ci è stato dato in Zaccaria. Questa è una sezione che porta fino al ristabilimento del regno, alla seconda venuta di Cristo. In ognuna di queste principali divisioni, Zaccaria, incoraggiando la popolazione di quel tempo, guarda al futuro e definisce un programma profetico. Ci sono certe cose che dobbiamo chiarire riguardo a questo capitolo. La prima è che è interamente profetico, in quanto non contiene nessuna profezia che al momento si sia adempiuta. In altre parole, sta parlando della fine dei tempi e conduce al regno. Alcuni pensano che questo non sia interamente profetico, ma che possa riferirsi al tempo presente. Questo però porterebbe a delle pericolose interpretazioni. Se però vogliamo dare una interpretazione letterale, dobbiamo dire che dobbiamo guardare al futuro. Ogni interpretazione deve essere in armonia con il contesto. Questi versetti non sono solo figurativi, non si applicano al tempo del Nuovo Testamento. È il rimanente di cui si parla qui, ci è stato reso chiaro in questo libro. È un rimanente ebraico. Dobbiamo perciò riconoscere che questo capitolo riguarda completamente il futuro. Da questo punto di partenza veniamo al testo, versetti 1, 2, 3 di Zaccaria, capitolo 14. «Ecco, viene il giorno del Signore, in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te». Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme, la città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. Ecco, viene il giorno del Signore. Questo sarebbe un ottimo titolo per la prima pagina di un giornale. Molte volte, quando si legge un articolo, questo ci dà tutti i fatti che hanno portato a quel titolo. È proprio quello che succede qui. Abbiamo ancora questa forte affermazione. Vedremo che ciò che ci sta davanti nei primi tre versetti è l'ultimo assedio di Gerusalemme. Poi nei versetti dal 4 al 7 abbiamo la venuta del Messia. Abbiamo visto tutto questo in altri capitoli di Zaccaria, ma ora ci viene presentato da un'angolazione un po' diversa. Ad esempio, riguardo il periodo della grande tribolazione e l'assedio di Gerusalemme, la cosa importante negli altri passi era l'enfasi sull'ultima parte della tribolazione e la liberazione che ne consegue. Zaccaria stava profetizzando al popolo per incoraggiarlo, ma qui vediamo come saranno tragiche le cose durante il periodo del giorno del Signore. La cosa che il profeta Gioele aveva detto era che il giorno del Signore non è luce, è oscurità. Comincia con l'oscurità. È difficile per noi capire la mancanza di speranza, di aiuto di queste persone. Ecco, viene il giorno del Signore. Questa è l'espressione che ci dà un titolo di testa e si riferisce a quel giorno che è ancora futuro. A che è? Che arriverà dopo che la Chiesa sarà tolta da questa terra. Quando l'Anticristo porterà la grande tribolazione, anche se il mondo penserà che stia portando il millennio. Ma nessuno può farlo, solo Gesù Cristo. Il nemico prenderà nuovamente Gerusalemme e questo sarà l'ultimo assedio. Di quest'ultimo assedio non ci viene certo data una bella immagine. Il nemico prende la città e quando Zaccaria dice tutte le nazioni, credo voglia dire che ogni nazione avrà qui dei rappresentanti. Ci sarà un esercito composto da soldati di ogni nazione. Marceranno contro Gerusalemme e prenderanno la città. Apparentemente sembra che alcuni saranno in grado di fuggire. È una cosa molto triste quella che viene rivelata di questo popolo attraverso Zaccaria. La città è presa, le case saccheggiate, le donne violentate. Queste sono le tre cose che menziona qui Zaccaria. Poi il Signore si farà avanti, dice il versetto 3. Questa è l'immagine del liberatore che sta arrivando. È in questo periodo che il loro aiuto non verrà da nord, né da sud, né da est o da ovest, ma dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Non sarà altri che il Signore Gesù stesso che verrà dal cielo per liberare queste persone. Dal versetto 4 di Zaccaria, capitolo 14, leggiamo. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Asal. Fuggirete come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Il Signore, il mio Dio, verrà, e tutti i suoi santi con lui. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi. Questa è una grande affermazione, quella che viene fatta qui, ed è piuttosto letterale. Quando il Signore Gesù verrà, i suoi piedi si poseranno sul monte degli Ulivi. Quando Zaccaria dice i suoi piedi, sta parlando dei suoi piedi, sarà quello il luogo che potremmo definire di atterraggio. Ora egli è il Cristo glorificato. Ai segni dei chiodi nei suoi piedi, quei piedi che lasciarono il Monte degli Ulivi quando salì al cielo e toccheranno di nuovo il Monte degli Ulivi quando tornerà sulla terra. Questo è esattamente quello che fu detto ai suoi discepoli. Quando ascese al cielo, due testimoni dissero, «Uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo». Così è scritto in Atti 1, al versetto 11. Quello che avverrà nel futuro è l'adempimento di quanto è stato detto. Quando avverrà? Nel giorno del Signore, nel momento in cui saranno nei guari seri, quando Gerusalemme verrà assediata e presa per l'ultima volta. Sul monte degli Ulivi che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente. Questa menzione dell'est non è a caso. Noterete che nella scrittura emerge il concetto che l'aiuto per Israele deve venire dall'est. Il vero aiuto per loro arriva dal Signore. Oggi non c'è adempimento di questa profezia. Lo vediamo confrontando le diverse profezie con ciò che deve accadere. Qui ci vengono descritti i grandi cambiamenti fisici che avverranno. Ci sarà un terremoto e il Monte degli Ulivi si spaccherà proprio nel mezzo, tanto da formare una grande valle, dice il versetto che abbiamo letto. Oggi non è così. Gerusalemme è circondata da monti. Voi fuggirete per la valle dei miei monti. È per questa ragione che molti credono che la popolazione fuggirà verso la città rocciosa di Petra, nella zona di Edom. Ma non possiamo essere dogmatici su questo, perché la scrittura non lo dice in modo specifico. Il Signore, il mio Dio, verrà, e tutti i santi con Lui. Questo è un passaggio molto interessante della scrittura. È un'immagine del ritorno del Signore Gesù sulla terra. Lo troviamo anche in Apocalisse 19, dove ci viene detto che gli eserciti del cielo lo seguiranno. Qui dice che tutti i santi verranno con lui. Guardiamo per un momento a Romani 11, versetto 25, che dice «Infatti, fratelli, non voglio che ignorate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Questo è il tempo della pienezza dei gentili, quando tutte le nazioni saranno contro Gerusalemme». Così è scritto poi in Romani 11, al versetto 26, «E tutto Israele sarà salvato». Quel tempo decisamente non è arrivato. La prima venuta del Signore Gesù non ha portato questo, e neppure il presente ritorno degli ebrei alla loro terra adempie questa scrittura. Leggiamo altre caratteristiche di quel giorno, nei versetti 6 e 7 di Zaccaria, capitolo 14. «In quel giorno non ci sarà più luce, gli astri brillanti ritireranno il loro splendore, sarà un giorno unico, conosciuto dal Signore, non sarà né giorno né notte, ma verso sera ci sarà luce». Ci saranno cambiamenti nella luminosità della terra. Qui ci stiamo muovendo verso l'alba della venuta di Cristo per stabilire il suo regno. Questo è un chiaro riferimento al giorno del Signore, che non è un giorno di 24 ore. Vediamo ora una nuova sezione in cui troviamo il ristabilimento del regno di Israele qui sulla terra. Versetto 8 di Zaccaria, capitolo 14. In quel giorno delle sorgenti usciranno da Gerusalemme, metà delle quali volgerà verso il mare orientale, metà verso il mare occidentale, tanto d'estate quanto d'inverno. Il mare orientale è il Mar Morto, e il mare occidentale è il Mar Mediterraneo. In altre parole, ci sarà una sorgente dalla quale sgorgerà acqua, penso in senso letterale. Apparentemente Gerusalemme, che è sempre stata una città interna, diventerà improvvisamente un porto. Penso che questo versetto si possa anche vedere in senso spirituale, facendo riferimento all'acqua della vita, perché Zaccaria ci dice che la legge, la parola di Dio, uscirà da Gerusalemme quel giorno. Però non possiamo scegliere quando intendere le cose in senso letterale e quando in senso spirituale, dal momento che in mezzo a tanti sconvolgimenti fisici anche l'interpretazione letterale è accettabile. Leggiamo ora il versetto 9 di Zaccaria, capitolo 14. Il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico, e unico sarà il suo nome. Questo si riferisce al giorno del Signore, al fatto che il Signore sarà re. E questo non si può riferire ad altri che non sia il Signore Gesù Cristo. In quel giorno ci sarà un solo Signore e un solo linguaggio. Vorrei andare al profeta Sofonia, capitolo 3, versetto 9, dove leggiamo: «Allora io trasformerò le labbra dei popoli in labbra pure, affinché tutti invochino il nome del Signore per servirlo di comune accordo». Non credo che si possa essere troppo sicuri riguardo a quale linguaggio sarà. Dio ha messo le lingue come barriere tra i popoli. Nessun muro potrebbe essere più alto. Questo è stato il modo usato da Dio per disperdere. Oggi il Vangelo si sta diffondendo grazie a quelle stesse lingue. Questo è un altro dei grandi segni che indicano che ci stiamo avvicinando alla fine dei tempi. Ci sarà una sola lingua quel giorno. Non importa quale lingua sarà, ma sarà la stessa per tutti. Sarà un linguaggio puro, condiviso da tutti. Ci sarà accordo nell'invocare il Signore. Tutto il paese sarà mutato in pianura, da Geba a Rimmon, a sud di Gerusalemme. Gerusalemme sarà innalzata e abitata nel suo luogo, dalla porta di Beniamino fino alla prima porta, alla porta degli angoli, e dalla torre di Ananel agli strettoi del re. La gente abiterà in essa e non ci sarà più nessun interdetto. Gerusalemme se ne starà al sicuro. Quello che abbiamo letto nei versetti 10 e 11 di Zaccaria capitolo 14 è qualcosa di importante, mentre guardiamo a ciò che ci porta veramente verso la fine. Tutto il paese sarà mutato in pianura. Zaccaria dice che questa grande valle andrà da Geba a Rimmon, a sud di Gerusalemme. Questo indica la zona collinare dell'antica tribù di Giuda, ai confini con Simeone a sud. Sarà una vallata enorme. Tutto il territorio roccioso intorno alla città verrà livellato e Gerusalemme sarà elevata. Viene detto che sarà innalzata nel suo luogo e ci viene detto che per la prima volta nella storia sarà un luogo sicuro in cui vivere. Non è così oggi e non lo è mai stato. È un posto molto critico, ma quando arriverà il millennio, quando il Signore Gesù sarà tornato, i suoi piedi avranno toccato il Monte degli Ulivi e quando questi grandi cambiamenti fisici avranno avuto luogo, le persone potranno vivere a Gerusalemme al sicuro. In altre parole, la completa pace sarà sulla terra per la prima volta. Proseguiamo la lettura con i versetti dal 12 al 15 di Zaccaria, capitolo 14. Questo sarà il flagello con cui il Signore colpirà tutti i popoli che avranno mosso guerra a Gerusalemme. La loro carne si consumerà mentre stanno in piedi, i loro occhi si scioglieranno nelle orbite, la loro lingua si consumerà nella loro bocca. In quel giorno vi sarà in mezzo a loro un gran tumulto prodotto dal Signore. Ciascuno di loro afferrerà la mano dell'altro, e la mano dell'uno si alzerà contro la mano dell'altro. Giuda stesso combatterà contro Gerusalemme. Le ricchezze di tutte le nazioni circostanti saranno ammassate, oro, argento, vesti in grande abbondanza. Il flagello che colpirà i cavalli, i muli, i cammelli, gli asini e tutte le bestie che saranno in quegli accampamenti sarà simile a quell'altro flagello. Quella descritta qui è la fine che ci sarà per i nemici di Dio. Il libro dell'Apocalisse ci dice che questo avverrà nel periodo della grande tribolazione. Quelle che avverranno sono cose davvero terribili. Il nemico prenderà la città a causa della grande rivoluzione, della confusione che ci sarà. Gerusalemme diventerà il centro mondiale del commercio. Ci viene detto in altre profezie che Così come portarono grandi ricchezze fuori dall'Egitto ai giorni di Mosè, così porteranno grandi ricchezze alla terra di Israele al loro ritorno, quando Dio li farà tornare. Veniamo ora alla descrizione del regno. Con la venuta di Cristo sulla terra, egli farà sparire tutta l'ingiustizia, tutta la ribellione. Versetti dal 16 al 19 di Zaccaria, capitolo 14. Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Se la famiglia d'Egitto non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Non solo una parte di Israele sarà salvato, ma anche una parte di ogni nazione gentile. E saranno loro ad entrare nel regno. Ci sono grandi cambiamenti che avverranno in quel giorno, non solo fisicamente, non solo spiritualmente, non solo economicamente, ma in ogni area della vita, e anche il modo di testimoniare per Dio sarà diverso durante il millennio. All'inizio, in Atti 1, al versetto 8, ci è stato detto di cominciare a Gerusalemme e andare a portare il Vangelo fino all'estremità della terra. Qui vediamo che le persone di ogni nazione dovranno andare a Gerusalemme, cioè quello che facevano prima che il Signore Gesù venisse a morire sulla croce, ma dopo la sua morte e la sua resurrezione gli disse: andate all'estremità della terra con questo messaggio. Saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, e a celebrare la festa delle capanne. Questa è la festa che gli israeliti celebravano per ricordare quando erano usciti dal paese d'Egitto. In quel giorno la celebreranno perché sono stati riportati a Gerusalemme, dall'estremità della terra. Chi non lo farà verrà punito. Qualcuno dirà: pensavo che fosse il millennio. Lo è, ma il millennio sarà un tempo di prova per questa grande moltitudine. È solo una parte, ma una parte numerosa, che si è rivolta a Dio e che deve seguire le regole del regno. Questo millennio è un periodo di prova per tutti i sudditi, per verificare la loro reale sottomissione in un momento in cui non è presente Satana a tentarli. Non sarà una repubblica, ma un regno assoluto di Cristo. A differenza delle dittature di oggi, il re è assolutamente giusto e santo, non compie soprusi, ingiustizie, ma vuole comunque perfetta obbedienza. Nei versetti 20 e 21, che concludono il libro del profeta Zaccaria, troviamo ancora l'espressione «in quel giorno». In quel giorno si leggerà sui sonagli dei cavalli: «Santità al Signore! Le pentole nella casa del Signore saranno come bacini davanti all'altare. Ogni pentola a Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Tutti quelli che offriranno sacrifici ne verranno a prendere per cuocervi le carni, e in quel giorno non ci saranno più cananei nella casa del Signore degli eserciti». Zaccaria non abbandona l'espressione «in quel giorno». Tutto sarà santo, persino i sonagli dei cavalli parleranno di santità al Signore. Che cosa significa? Ogni cosa sarà per il servizio di Dio. Tutto ciò che veniva usato per il servizio del Signore era santo, messo a parte. Anche dopo 40 anni nel deserto, rovinati com'erano, erano santi perché usati per il servizio a Dio. Ogni cosa quel giorno sarà consacrata al Signore per servirlo. Si offriranno sacrifici in quel giorno. Anche il profeta Ezechiele dice di sì, ma certamente guarderanno indietro, ricordando il sacrificio di Cristo, come i sacrifici di un tempo guardavano avanti alla sua venuta. Tutti gli ipocriti saranno rimossi. Ogni persona che non crede verrà tolta, e nessuno che non gli appartenga potrà servirlo. Questo sarà il millennio. Che grandiosa immagine ne abbiamo. E questo è davvero un gran finale per la profezia di Zaccaria. E quindi con queste riflessioni attorno a questo libro profetico abbiamo concluso proprio lo studio di Zaccaria. Intanto io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato in queste settimane attorno a questo libro, a volte un po' difficile, e vi do appuntamento a lunedì, quando avremo l'occasione di aprire la Bibbia altrove. Appuntamento allora lunedì. Ciao.